4 mattino.
Le 8 e 19 minuti, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Parto, come mi capita spesso, dal Financial Times, che da qualche giorno, già da 2 o 3 giorni, sta ponendo, l'ha posto all'inizio con un editoriale, una questione fondamentale per l'Europa di questo periodo, cioè se non convenga, non sia più utile, ma anche non sia più giusto, distinguere tra destra ed estrema destra, nel senso che sostengono in questo dibattito articolato fra editoriale e articoli che l'estrema destra, loro la considerano quella che mette in discussione i valori fondamentali, cioè Trump, che non riconosce il risultato delle elezioni e assedia o avalla l'assedio di
sì.
Mi strozzo quando mi emoziono su queste cose, destra, certo. Estrema destra, dicevo Trump, quello va considerato estrema destra, come chiunque metta in discussione i diritti fondamentali, parlo appunto di tutti i diritti fondamentali, mentre la destra normale si domandano, non è una cosa che chiedono, ma si domanda se non sia più utile, più saggio, visto anche il risultato, è un dibattito che si è sviluppato dopo le elezioni europee, visto il risultato delle elezioni europee, ammettere in una sorta, sempre sorvegliandola così, di campo costituzionale, quindi se non sia doveroso fare delle distinzioni. Non citano Meloni, non fanno discorsi che riguardano l'Italia, li fanno più con un occhio attento alla Francia e attento anche lo spunto è quando si mettono insieme gli altri partiti socialdemocratici, popolari, liberali e discutono fra di loro buttando a mare tutti gli altri, già preparano adesso prima delle elezioni francesi, poi la cosa è fallita, le nuove nomine, se non sia proprio un atteggiamento che contiene nello spirito qualcosa di sbagliato. Guarda che quando ti ho sentito stamattina che leggevi gli articoli di Carioti, di Flavia Perina, di Marco Follini, sotto questi articoli, dietro questi articoli, ci leggo qualcosa che è imparentato con questa discussione del Financial Times, e anche sono tutti articoli dubbiosi, tutti articoli, soprattutto quello della Perina e anche quello di Clementi. Cioè, faccio un esempio: adesso c'è la discussione sul premierato, l'autonomia differenziata e poi la separazione delle carriere. Porla fin da oggi come se fossimo già al giorno del referendum, forse, lo dico 3 volte, può essere un errore. Forse il percorso parlamentare e il tentativo di modificare in un senso accettabile queste leggi, invece di dire no, qua si va al fascismo, punto e basta, forse può essere precipitoso, frutto di un'euforia post elettorale, per cui sia la Schlein che il partito di Bonelli e Frattoiani hanno ottenuto un discreto successo e quindi praticamente festeggiano in piazza. Però visto che c'erano dei costituzionalisti di area PD che dicevano che a determinate condizioni il premierato in sé, ma una soluzione maggioritaria simile a quella che c'è in altri paesi si poteva tentare. Visto che c'è, e soprattutto la cosa che ricorda Tommaso Montanari, che è molto imbarazzante, sull'autonomia differenziata, erano presidente e vicepresidente della regione Emilia che la chiedeva, Bonaccini e Schlein, dice ma come la chiedevate voi, adesso ci venite a dire che è il fascismo, cioè è un po' precipitoso, non so se è chiaro il ragionamento, certo. Un po' precipitoso il passo, ci sono tappe parlamentari, quelli vanno avanti e votano a maggioranza, d'accordo, però non c'è nessuno tranne che sulla separazione delle carriere, il centro, che però è un po' disastrato, il centro di Renzi e Calenda, e non c'è nessuno che mostri il benché minimo atteggiamento interlocutorio, e mancano 3 anni. Da questo punto di vista ho notato che anche nei giornali il resoconto dato della manifestazione contro il premierato di ieri, dove c'erano un po' tutti tranne Calenda e Renzi, e anche Santoro, che si è tenuto, come nota Francesca Schianchi, sulla stampa in disparte, ma dicevo il tono è diverso. Per esempio il tono di Stefano Cappellini su Repubblica è enfatico: sotto il palco nasce il Fronte Popolare in versione italiana. Quello di Annalisa Cuzzocrea mi sembra un articolo più sorvegliato. È ovvio, sono due giornalisti simili come formazione, come atteggiamento, però ho notato che un'analisi comincia l'articolo di Annalisa Cuzzocrea, che è bravissima ovviamente, chissà se può essere davvero un nuovo inizio per il centrosinistra quel palco messo a metà piazza per paura di non riuscire a riempirla, invece sono arrivati in tanti. Cioè, è un articolo più dubbioso.
Sì.
Ovviamente ci sono quelli che questa riflessione l'hanno già fatta prima, come Massimo Cacciari. Con un'intervista oggi sul Tempo, ma ne ha fatte varie in questi giorni, proprio il Tempo guidato da Tommaso Cerno mi sembra molto più vivace che in passato, oppure Antonio Padellaro, belli ciao, inutili slogan antidestra sul Fatto Quotidiano. Ci sono quelli perplessi, anche perché con questo atteggiamento poi si dà spazio ad alcuni professori estremisti o più radicali. Oggi il caso del giorno è il professor Massimo Zucchetti, che è un professore di Torino, del Politecnico di Torino, che sta facendo degli esami, ma in realtà lui si occupa soprattutto, insulta gli israeliani chiamandoli mostri, inneggia i sicari di Aldo Moro, secondo la verità, sì. Io non condivido e ne prendo le distanze, e poi ha un tono di lotta che un po', devo dire, fa ridere. Allora ti faccio un esempio, ne abbiamo già parlato, una decisione, pare, del ministro di sostituire Evelina Cristillen alla guida del Museo Egizio con un egittologo di chiara fama. Allora, da qualche giorno c'è appelli, la rivolta degli egittologi, soprattutto sulla stampa, di Francesco Rigatelli, scendono in campo. Io capisco benissimo, secondo me Evelina Cristillen è la migliore manager di questo mondo, sì. Ma che dico mondo? Di questo universo, e se ci sono altri universi, anche altri universi. Però i toni sono, siccome è il sostituto, dice ma lì ci vuole una manager competente, quindi brum, pioggia di appelli, e di, anche perché quando poi tocca al centro-sinistra fare, come abbiamo già detto ieri a proposito del caso Anastasi, fare che è stato nominato capo della Mostra del Cinema di Roma, loro procedono come si procede, senza i cosi. Oggi, a proposito del caso Anastasi, dunque sul caso Anastasi devo fare una precisazione. Sì. Ieri i titoli di tutti gli altri giornali erano entusiasti nei confronti di Anastasi, anche perché mettono, perché mentre quelli si occupavano, sai com'è fatta Roma, mentre si occupavano dei risultati post-elettorali,
sì, che non ci sono ancora, quello... ricordo ancora che da 10 giorni mancano 78 sezioni della circoscrizione 3 di Roma, e sì, dunque l'Italia non è in grado di fornire i risultati ufficiali delle elezioni europee.
Faranno le nomine del Parlamento europeo saranno ritardate dal fatto che certo. I deputati europei italiani non si sa chi sono. Dicevo appunto ieri i giornali erano tutti entusiasti, a parte quell'articolo che ho letto del Fatto Quotidiano, perché sai, nominando due personaggi del calibro di Raffaele Ranucci, che è stato nominato domenica lunedì all'Auditorium, e Salvo Anastasi, questi due lavorando insieme faranno di alla Mostra del Cinema, sono due personaggi di tale spessore che è evidente che rifaranno di Roma una capitale della cultura, anche se i giornali di destra maligni fanno dei sospetti su da dove vengano queste nomine, chi le abbia caldeggiate, ma io non do retta e penso che siano due fantastici manager, sia chiaro, fantastici manager che faranno di Roma. Vedrai cosa sarà Roma fra un anno per la Roma culturale in mano a Ranucci e Anastasi. Sì. Sono poi destinati ad andare d'accordo. Oggi il Fatto, che però è tignoso, torna su questa cosa e fa un articolo Prezzemolini e fa un confronto fra Amato e Anastasi, dice il derby delle poltrone 50-21. Onestamente Lorenzo Giarelli, che è l'autore dell'articolo, sa che Amato c'ha 30 anni più di Anastasi, e quindi non si può fare il conto adesso, no?
Ha 30 anni di più, no? Gli mancano, tra l'altro, da quel che ho capito, quanto? 29 poltrone per arrivare alle 50 di Amato, e quindi può anche superarlo, cioè una poltrona all'anno e può anche superarlo, se ammesso che Amato non ne accumuli altre, diciamo, nel corso.
Appunto, Amato non disdegna le poltrone, diciamo così, che non e fanno di nuovo un elenco che, devo dire la verità, è molto ironico, l'elenco delle poltrone di entrambi. Però mi sembra ingiusto fare questo confronto, anzi un po' maligno, perché 50-21 per due persone che hanno 30 anni di differenza, metti anche una poltrona all'anno e andrebbe.
Beh, uno ne può prendere anche due di poltrone.
Ma se Anastasi si limitasse e ne prendesse una all'anno, ce ne ha 21, una all'anno, arriva a 51 e frega Amato ferma.
È come il paradosso di Achille e la tartaruga. Cioè Anastasia, hai capito, prende una poltrona, quello avanza di mezza poltrona, cioè, e non lo raggiunge mai.
Comunque metto all'atto il mio giudizio, sia ben chiaro, io penso che Anastasia e Ranucci faranno di Roma una città che verranno, abbandoneranno Los Angeles, New York, le città più... Ultima cosa, te ne segnalo due. Uno, che papà Salis si è accorto che il Libero ce l'ha con lui e lo sta per, insomma, sta inseguendo le sue sortite, ha sbroccato, dice che hanno paura di lui. La Salis si è presa una settimana di vacanza per stare con le amiche, giustamente, dopo aver fatto quel viaggio lunghissimo. E però papà Salis, 9 ore col padre,
dice devo decomprimere. Il carcere in Ungheria, non bastasse il carcere in Ungheria, 9 ore di viaggio con mio padre, devo decomprimere.
E quanto alla faccenda a cui tu accennavi prima, del caos, che non si sa ancora il risultato elettorale, Gualtieri ha detto parole che sono definitive, perché l'assessore, il suo assessore personale, ha detto che è colpa di Piantedosi e Crosetto.
Okay.
Ci fanno fare le elezioni in modo medievale, quindi smettila di fare ironie che alludano al fatto che perché è colpa, loro avranno le prove di questa accusa, di Piantedosi e Crosetto, è colpa loro che fanno fare le elezioni in modo medievale. Ma l'ultima cosa su cui volevo chiudere è che, come tu sai, Grillo è stato archiviato, assolto per il caso della Moby, dell'imprenditore onorato che gli faceva delle pressioni, lui faceva pressioni sui ministri grillini. Questo è tutto accertato, perché leggo un articolo di Luigi Ferrarella, che, come sai, è il più documentato giornalista di giudiziaria, anche lui, non d'Italia, del mondo e dell'universo intero, e fa vedere, per virgolettati, che le cose però non si configura a norma di legge una pressione tale per cui è stato archiviato. E dicono: ma scusa, ma allora Toti, che è infinitamente, che non c'è tutta, dicono i giornali di destra, in particolare sì, Ludovica Bullian sul giornale, e il povero Toti che lo tengono fino alle elezioni del 5000, perché dicono che ogni elezione lui può ricominciare da capo e truccare qualcosa, certo, del voto in Liguria. Dice: usate almeno lo stesso criterio che si usa per il caso Onorato Grillo.
Provocazione interessante.
Domani vedrai che diranno: ma sono casi diversi. È ovvio, tutti sì, i casi, certo, sono diversi. Però qualcosa si è mosso, non solo i giornali di destra che difendono, sì, Toti, ma se sullo specifico di Onorato si è mosso Luigi Ferrarella, qualcosa, certo, me lo dice. Io mi fido ciecamente di Ferrarella da sempre,
certo,
e anche di Ceccarelli, visto che mi è capitato di
nominarlo,
di parole
di nominarlo. Caro Paolo, noi sentiamo domani, ovviamente. Buona giornata.
Ciao, grazie.
Ciao.
24 mattino.
L'Italia non è ancora pronta per il premierato, c'è troppa bramosia di potere e non il pensiero di rappresentare il popolo italiano.
Ma il premier che viene direttamente eletto dal popolo non è una cosa migliorativa per la democrazia?
Tanti messaggi che sono arrivati questa mattina. All'indomani del primo via libera, e poi ci saranno ovviamente una serie di altri passaggi parlamentari, e poi diciamo al 90%, 99% ci sarà un referendum su questa riforma costituzionale che prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. All'interno di tutto questo è prevista un premio e prevista un'indicazione per quella che dovrà essere la legge elettorale, che preveda un premio su base nazionale che garantisca la maggioranza allo stesso Presidente del Consiglio che viene eletto, lo scioglimento delle Camere se il Presidente del Consiglio non riesce a conseguire la fiducia parlamentare delle Camere, quindi la possibilità da parte del Presidente del Consiglio di sciogliere le Camere, e questo è più o meno il quadro, molto grossolanamente ovvio. Ed è ovviamente, com'è naturale, un argomento di discussione non solo politica. Ne parliamo questa mattina con due opinioni diverse, però di due persone che tecnicamente sanno quello di cui parlano, che sono Camilla Buzzacchi, ordinaria di diritto costituzionale all'Università Milano Bicocca. Professoressa Buzzacchi, buongiorno.
Buongiorno.
È firmataria dell'appello dei 180 costituzionalisti nato dopo l'intervento in aula di Liliana Segre il 14 maggio, del quale molto si è parlato, un intervento nel quale si concentrava soprattutto la senatrice a vita sul ruolo diminuito del Presidente della Repubblica. E Anna Maria Poggi, che insegna diritto costituzionale all'Università di Torino e autrice de Le virtù del premierato, sistema politico e forma di governo in Italia, di Giappi Kelly. Buongiorno professoressa Poggi, anche a lei, eccoci.
Buongiorno.
Dunque, allora Buzzacchi, perché no?
Perché no? Allora, buongiorno ancora anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Perché no? Va immediatamente spiegato che non è una opposizione a priori a un intervento sulla Carta Costituzionale, che fra l'altro è qualcosa di cui si parla da tanto tempo, quindi ci può stare come che ci sia una revisione della forma di governo, perché questa sarebbe una riforma che incide sulla nostra forma di governo. Il no che ha portato a sottoscrivere da parte mia con altri colleghi l'appello della senatrice a vita Segre è dato dal fatto che sostanzialmente si va verso un modello che sarebbe abbastanza unico, anomalo, per diciamo la scelta di andare ad avere un'elezione diretta del presidente dell'esecutivo, del presidente del Consiglio dei Ministri, mandandosi a creare così una sorta di stranezza, quasi di mostruosità, ovvero due teste, bicefalo il sistema diventerebbe, c'è un Presidente del Consiglio direttamente eletto dal popolo, c'è un Presidente della Repubblica. E però l'altra grave, diciamo, patologia del modello sarebbe data da un Parlamento che viene svuotato significativamente delle sue funzioni. Paradossalmente tutto questo viene giustificato col fatto di valorizzare il più possibile il voto degli elettori, e la valorizzazione sarebbe nell'investitura diretta nei confronti di questa figura, rafforzata, come lei diceva in introduzione, da questo un grossissimo premio di maggioranza. Poi magari ci ritorneremo, sì, su, è un premio che ci deve fare riflettere un po' per gli antecedenti che ci sono stati e per due sentenze della Corte Costituzionale che sono molto significative a tale riguardo, però ecco, proprio questo lascia dei dubbi sul rafforzamento del voto.
Professoressa Buzzacchi, scusi, quasi a fil di battuta e poi andiamo alla professoressa Poggi, non è che il Parlamento oggi non sia svuotato, penso che nella prassi,
sono assolutamente d'accordo con lei, cioè, certo,
nella prassi
questo,
quello che avviene nella prassi quello che avviene, l'abbiamo raccontato in più di un'occasione, è un ricorso costante alla decretazione d'urgenza e un Parlamento che si limita ad asseverare in sostanza quello che viene deciso dal governo con qualche emendamento, certo, però diciamo stringendo quel che avviene.
No, mi ritrovo assolutamente nella sua analisi, però penso che tutti possano convenire che non è questo un buon argomento per diciamo azzerare ulteriormente il suo ruolo, la sua funzione, le sue prerogative, per cui proprio perché c'è questo fortissimo sbilanciamento nell'equilibrio fra i due organi, la parola equilibrio, pesi e contrappesi è fondamentale per capire questo, proprio perché gli organi tra di loro devono stare in equilibrio, controllarsi reciprocamente. Il controllo da parte del Parlamento nei confronti dell'esecutivo si è perso da anni e si rischia di perderlo totalmente.
349-238-6666, prego, su WhatsApp e WhatsApp audio, ovviamente l'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Professoressa Poggi, la sua opinione, prego.
Beh, anzitutto mi lasci dire, ma il DDL non prevede che il Presidente del Consiglio possa sciogliere le Camere, eh? L'avete detto in premessa, ma sì, almeno risulta proprio. Scusate, questo solo per inciso, ma anche per dire che magari un po' di informazione vera su quello che, insomma, che sono i testi sarebbe utile. Comunque, detto ciò, io credo che bisogna distinguere due livelli.
Sì, allora, mi scusi, giusto per la precisione, ha la facoltà di chiedere,
chiedere
al Presidente della Repubblica, di chiedere al Presidente della Repubblica
diverso,
lo scioglimento delle Camere, certamente. Ha ragione, ragione. Chiedo scusa. Ha perfettamente ragione.
Ecco, perfetto. Allora, detto questo, io credo che occorra distinguere due piani, che sono due piani molto diversi e che purtroppo si stanno confondendo in questo dibattito, ed è anche il motivo per cui io non ho firmato l'appello Segre. Allora, i due livelli sono: uno è la revisione della forma di governo con l'introduzione dell'elezione diretta, e questo è un livello. Su questo io vorrei ricordare a tutti i colleghi che sono 40 anni che tutte le forze politiche hanno presentato dei progetti che andavano in questa direzione, con modalità diverse, indicazione sulla scheda revisione costituzionale. Quindi che 40 anni di riforme, di tentativi di riforme fatte, praticamente tentate da tutte le forze politiche di tutti i colori possibili, immaginabili, siano tutti tentativi di eversione della Carta Costituzionale, a me francamente pare un argomento, come dire, no? Che prova un po' troppo. Quindi questo è un livello. Quindi vorrei dire che la revisione della forma di governo che va in quella direzione non è, dal mio punto di vista, eversiva. Poi c'è un livello diverso, che è il come. Allora, sul come si va a discutere del come oggi, no? Viene proposto dall'attuale governo, e su questo io stessa nel mio libro faccio diversi appunti, che vanno, alcuni dei quali vanno esattamente nel verso che diceva prima la collega. Attenzione, perché se si fa una cosa di questo genere bisogna riequilibrare tutta una serie di contrappesi, perché altrimenti il sistema si squilibra. Faccio un esempio.
Sì.
Una riforma di questo genere imporrebbe, per esempio, di modificare tutte le i quorum e tutte le percentuali di voto che oggi prevedono le elezioni dei giudici costituzionali, del Consiglio Superiore della Magistratura, e probabilmente di rafforzare anche alcuni aspetti ad oggi non previsti dei poteri del Presidente della Repubblica. Quindi, su quello che riguarda oggi, no, questo disegno di legge, ci sono due rilievi. Uno, che la direzione non è una direzione eversiva. Il come viene tradotto nel disegno di legge è un altro paio di maniche, e su quello effettivamente ci sono degli aspetti che mi lasciano molto perplessa e che io nel mio libro ho puntualmente messo in evidenza.
Cioè, una questione, come
per
si dice nel mondo, mi scusi,
no,
professoressa.
Scusi, solo una cosa,
sì, sì, prego,
solo
prego.
Una cosa ancora e poi chiudo.
No, allora, ma sono sempre con lei, sempre con lei, avevo una domanda sempre per lei, però prego, intanto vada.
Allora, per quello che riguarda la questione del fatto delle due teste, no? Cioè un Presidente del Consiglio eletto e Presidente della Repubblica, questo è un argomento che dal mio punto di vista è veramente molto poco rilevante, perché allora questo argomento presuppone, in chi lo pone in campo, che il Presidente della Repubblica sia un organo politico, cosa che noi abbiamo sempre, in tutta la manualistica, negato. Cioè noi abbiamo sempre detto che il Presidente della Repubblica è un organo di garanzia e tale deve rimanere. Allora, non si può dare come argomento, sì, però se si elegge direttamente il Presidente del Consiglio e poi il Presidente della Repubblica è diminuito perché è eletto indirettamente dal Parlamento, non è un argomento, perché o il Presidente della Repubblica fa parte dell'indirizzo politico e allora questo argomento è valido, o non fa parte dell'indirizzo politico, cioè un organo di garanzia costituzionale, e allora questo argomento dal mio punto di vista non ha validità.
Quindi da quel che ho capito, professoressa, lei al di là del concordare con il principio generale, pone comunque una questione di quello che nel mondo anglosassone si chiama check and balance, cioè di bilanciamento, di controllo e bilanciamento reciproco tra le istituzioni, che manca, e in questo anche una parte dei poteri e del ruolo del Presidente della Repubblica, se capisco bene, no?
Certo. Però questo,
sì,
capisce, è quello che manca nel disegno di legge di revisione costituzionale, ed è il motivo per cui secondo me è criticabile. Ok, ma non è criticabile l'indirizzo di fondo, perché questi due livelli noi li dobbiamo distinguere, perché altrimenti facciamo tutto, cioè di tutta un'erba un fascio, e quindi poi anche chi
l'osservazione sull'incompletezza, l'osservazione più sull'incompletezza, mi sembra di capire, che no, che sulla sostanza e sul pilastro e sui pilastri di fondo. Professoressa Buzzacchi, sull'ultima osservazione che le ha fatto Poggi in merito appunto al ruolo del Presidente della Repubblica.
Certo, ovviamente il Presidente della Repubblica è fuori dal circuito dell'indirizzo politico, che si gioca tutto solo tra Parlamento e governo, meglio governo e la sua maggioranza parlamentare. Il punto è che anche le sue funzioni proprio di garanzia previste nel testo attuale della Costituzione verrebbero ampiamente svuotate, perché proprio c'è una disposizione di questo disegno di legge che prevede che in caso di crisi governative, quello che ricordavate prima, che è stato rettificato per come funzionerebbe, vedo un presidente che esegue, che sta alle richieste che gli arrivano dal Presidente del Consiglio dei Ministri e procede allo scioglimento, appunto, una volta che questo presidente eletto gli facesse la richiesta. Non si percepiscono spazi di libera valutazione del presidente, giustamente, come dice la mia collega, non valutazione politica, ma in una prospettiva di garanzia, perché questi sono i poteri presidenziali presidenziali. Poi potremmo dire gli viene tolto completamente il potere di nomina dei senatori a vita, su cui tanto si ferma questo disegno di legge costituzionale, che per carità non è questo l'aspetto più allarmante di questa proposta, però è una ulteriore riduzione delle prerogative presidenziali e va anche a minare un tipo di rappresentanza che ha un suo senso in Costituzione, perché i senatori a vita sono senatori a tutti gli effetti, ma hanno appunto una origine del loro rapporto di rappresentanza, chiaramente non elettivo, col popolo, ma che ha un senso nella Costituzione. La scelta era stata rimessa al Presidente della Repubblica, quindi anche questo volere a tutti i costi togliere pure questo potere, a mio parere, è un segnale di voler ridimensionare l'insieme delle prerogative del Presidente, ma quelle che sono più rilevanti sono tutte quelle che incidono sulla formazione del governo e sulla risoluzione delle situazioni di crisi, nonché il potere che in una democrazia più di tutti è delicato, lo scioglimento del Parlamento, che non deve essere fatto a comando secondo le richieste di un Presidente del Consiglio dei Ministri e le esigenze politiche della sua maggioranza, ma deve essere fatto secondo altre considerazioni che spettano al Capo dello Stato.
Rapidamente due WhatsApp audio e poi torno alla professoressa Poggi.
Il Presidente della Repubblica nella nostra Costituzione non ha potere di indirizzo politico, è un interpotere, come è definito da Galante Carrone e da altri autori, ed è appunto un arbitro.
È più o meno quello che diciamo prima. Sentiamo l'altro, che mi sembra argomento esaurito questo, vediamo.
Mi piacerebbe che lei chiedesse alla professoressa Poggi che cosa succede se, a richiesta del primo ministro di scioglimento delle Camere, il Presidente della Repubblica rifiuta. Grazie.
Allora, qua adesso non entro, nel senso che sembra quasi che l'abbiamo messo perché mi sono sbagliato prima e voglio, per così dire alla professoressa Poggi, in realtà ho ragione. No, mi sono effettivamente sbagliato perché il testo è quella roba là, cioè il Presidente è così, lo chiede al Presidente della Repubblica. Però la domanda c'è, professoressa Poggi: cosa succede nel momento nel quale il Presidente del Consiglio, eletto dal popolo con quella maggioranza eccetera eccetera, va dal Capo dello Stato e gli dice sciogliamo le Camere? Professoressa?
Questo è quello che penso io, e poi ovviamente
potrebbe succedere.
Non lo so. Beh, il Presidente del Consiglio non può mica impedire che il Presidente della Repubblica non sciolga le Camere, cioè come fa a impedirlo? Impossibile, perché per prassi il Presidente della, già oggi senza la revisione costituzionale, il Presidente della Repubblica, prima di procedere allo scioglimento anticipato delle Camere, sente i due Presidenti delle Camere e, informalmente lo sappiamo tutti, sente anche il Presidente del Consiglio. Ma siccome il disegno di legge non tocca quel potere, io penso che il Presidente della Repubblica possa rifiutarsi di sciogliere anticipatamente le Camere. Perché è un potere che non gli viene diminuito dalla... Per quanto riguarda la diminuzione dei suoi poteri rispetto alla nomina del governo, io vorrei sommessamente ricordare a tutti che da quando c'è il sistema maggioritario, i Presidenti della Repubblica non hanno tutta questa discrezionalità nella scelta del Presidente del Consiglio. Dopo le ultime elezioni, secondo lei il Presidente della Repubblica poteva scegliere un Presidente del Consiglio che non fosse
senza ombra di dubbio?
E quindi allora o noi diciamo che c'è il sistema proporzionale, cosa che era immaginata dai costituenti evidentemente, e allora è chiaro che il potere discrezionale è amplissimo. Ma se c'è una legge elettorale maggioritaria, lo sappiamo perfettamente che il potere di nomina del Presidente della Repubblica è ovviamente condizionato dal voto popolare.
Allora, io ringrazio entrambe, dobbiamo chiudere. Camilla Buzzacchi, che insegna diritto costituzionale all'Università di Milano Bicocca, Anna Maria Poggi, che insegna invece diritto costituzionale all'Università di Torino, il suo libro Le virtù del premierato. E non abbiamo aperto, o lo ha accennato la professoressa Poggi alla fine, il vaso di Pandora della legge elettorale, che al momento è un po', ci pare di poter dire, come leggiamo da molti osservatori, il grande buco, no? Nel senso che tu prevedi costituzionalmente l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma al momento non c'è una legge elettorale che regoli tutto questo e regoli l'elezione dei parlamentari. Anche quello sarà da vedere, perché come fai la legge elettorale per eleggere i parlamentari? Lo fai con le liste bloccate, allora è un conto, lo fai con le preferenze, diventa un altro. È ovvio, no, che le cose sono... Le cose cambiano naturalmente. Vabbè, non dubito che torneremo a occuparci di questo tema, ovvio uno dei grandi temi politici di questa legislatura. Grazie a Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, anche Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, che da ieri è giornalista professionista, brava Valentina. Abbiamo celebrato con uno dei suoi argomenti preferiti, il premierato, appunto, e Margherita Hina. Noi ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.